Uomini e profeti. Domande.
Una buona giornata a voi tutti che ci seguite, da Gabriella Caramore, Francesca Levi che ha la cura del programma e che oggi è in regia, Antonella Borghi che è la nostra regista e redattrice, Cristiana Munzi che ci dà i suggerimenti musicali e il tecnico del suono di oggi che è Giovanna Insardi. Come sapete, domani è la giornata della memoria, la giornata che ricorda con quale sguardo i soldati sovietici entrati ad Auschwitz videro l'indicibile che vi si era consumato, e dovrebbe essere la giornata in cui ciascuno fa un esame di ciò che individualmente e collettivamente riesce a fare perché questo non si ripeta. Noi oggi vorremmo fare memoria di uno sterminio, quello degli omosessuali, che si consumò più silenziosamente ancora di quello degli ebrei, più nascostamente ancora anche dopo, quando le cose vennero allo scoperto. Cercheremo di capire perché, come cercheremo di capire se oggi siamo davvero usciti da quel modo di giudicare che portò allo sterminio. Ma prima permettetemi di fare memoria, un minuto soltanto, di un'altra strage e di almeno una vittima di quella strage, un ragazzo di 14 anni di cui non conosciamo nemmeno il nome, un ragazzo afghano, clandestino, nascosto sotto un camion partito da Patrasso, approdato ad Ancona e poi sulle strade della Romagna. Lo stesso tragitto più o meno che qui da noi Alidad Shiri qualche settimana fa ci ha ricordato, lo avete sentito, ce l'ha raccontato assieme alla sua insegnante Gina Abbate, e ci ha raccontato la sua odissea di piccolo profugo orfano in fuga dalla guerra e dalla sua solitudine attraverso 2 anni di fatiche, di paure e di pericoli. E dicevamo, per uno che ce l'ha fatta, per Alidad che ce l'ha fatta, quanti non ce la fanno? Ecco, un altro ragazzino sotto il tir non ce l'ha fatta, lui le cinghie dello zainetto non l'hanno tenuto, avrà battuto sull'asfalto, non ha resistito. E allora ricordiamoci anche di lui quando parliamo di stragi, ricordiamo che ci sono stragi anche indirette, per così dire, vittime di cui ci dimentichiamo quando sentiamo parlare di una guerra, e chiediamoci che cosa facciamo individualmente e collettivamente per quelle stragi. E ora veniamo agli omosessuali. E dunque, gli omosessuali nel Terzo Reich, perché sterminare anche loro? Dove affondavano le radici di quell'odio? Perché se ne è parlato così poco? E oggi davvero la nostra società civile ha superato le premesse che hanno portato a quella discriminazione? O l'omosessualità oggi ci pone problemi nuovi e diversi, come accade forse in ogni campo dell'etica? Abbiamo subito qui con noi 2 ospiti, una è Emma Fattorini che insegna storia contemporanea all'Università La Sapienza ed è una storica dei movimenti religiosi nell'età dei totalitarismi e della secolarizzazione. Buongiorno Fattorini.
Buongiorno.
E Dario Petrosino che è studioso di storia contemporanea, autore di studi sull'immagine dell'omosessualità nell'Italia fascista, sull'identità di genere, la mascolinità. Buongiorno Petrosino.
Buongiorno a tutti voi.
E un po' più tardi avremo con noi anche Stefano Levi della Torre, che voi conoscete bene, che è studioso di ebraismo, oltre che uno splendido pittore, e che è attentissimo alle questioni della giustizia, del diritto, della parità tra gli esseri umani. Io vorrei chiedere prima di tutto a Petrosino intanto qualche dato: quanti furono complessivamente gli omosessuali uccisi nei campi di sterminio nazisti?
Sì, dunque, bisogna precisare subito una cosa, quando parliamo di cifre sono delle stime, perché come possiamo immaginare non si sono preoccupati di lasciarci la documentazione da studiare, e c'è uno studio che è stato pubblicato in Italia qualche anno fa, che cito come punto di riferimento, ed è in un libro pubblicato da Ombre Corte, Le ragioni di un silenzio, di uno studioso tedesco che si occupa da anni di queste cose, Rudiger Lautmann.
Sì, ecco, e siamo arrivati a quale numero allora, quale ipotesi?
Dunque, siamo sui 10-15 mila come stima, e intendiamoci una stima perché, per esempio, noi abbiamo le prove documentate solo di 1600 internamenti, questo per dare l'idea di come sia anche difficile fare dei numeri, però sulla base di tutta una serie di elementi e di un accurato studio si è riuscito a ipotizzare che fossero almeno 10 volte il numero ufficialmente conosciuto, e stiamo parlando quindi di una persecuzione attuata nel giro di pochi anni e quindi di varie migliaia in un periodo abbastanza ristretto. Le condizioni erano quelle ovviamente di tutti gli internati, forse anche peggiori, perché c'era una sorta di persecuzione tra gli stessi internati verso gli omosessuali.
Ecco, noi oggi ricordiamo lo sterminio nei campi nazisti, ma va anche detto che tutti i totalitarismi, poi cercheremo di capire perché, hanno avuto l'obiettivo, no, di distruggere al loro interno le comunità e i singoli omosessuali. Si parla di 50.000 omosessuali scomparsi nei gulag sovietici, per non parlare dei paesi e delle leggi che condannano il rapporto omosessuale. Amnesty ha stilato una lista di una cinquantina di paesi, dalla Cecenia al Bangladesh, al Kenya, Kuwait, Tagikistan, Tunisia, Uzbekistan e così via. Petrosino, quando cominciò a porsi la questione omosessuale in Germania e poi vedremo anche in Italia?
Dunque, si dovrebbe andare abbastanza indietro, perché si parla di questione omosessuale già dalla metà dell'Ottocento. Ci sono addirittura ci sono le prime forme di rivendicazione della condizione omosessuale già attorno al 1869 da parte di uno scrittore che si firmava Benkert, si chiamava Kerben in realtà. Dopo, perché succede questo? Perché parallelamente c'erano degli studi che identificavano l'omosessualità come malattia e pensando di curarla però praticamente producevano delle violenze sull'individuo, perché si arrivava alla mutilazione. Non entriamo nei particolari, però le lascio immaginare che tipo di operazioni si potessero tentare per cambiare l'orientamento sessuale. Si pensava a interventi di lobotomia anche, quindi interventi comunque molto drastici che chiaramente non producevano nessun cambiamento e risultavano soltanto delle violenze, delle vere e proprie torture.
Ecco, ma quindi secondo lei c'è stata semplicemente una continuità di questo atteggiamento, oppure c'è stato un salto di qualità, per così dire, con l'avvento del nazismo e poi del fascismo in Italia?
Dunque, il salto di qualità, chiamiamolo così, c'è stato sicuramente. È interessante però far presente una cosa, che in genere si parla di persecuzione degli omosessuali sotto i regimi totalitari, perché hanno calcato la mano più degli altri nella maniera che conosciamo. Nessuno, come il nazismo, come in Unione Sovietica, ha deportato gli omosessuali. In Italia c'era una forma di deportazione in qualche modo che era il confino, che consisteva nello stare fuori di casa, lontano dal proprio ambiente per anni, e di fatto era dato agli omosessuali in quanto omosessuali. Però bisogna anche dire che anche per esempio in Italia i governi liberali, quindi governi come quello di Giolitti eccetera, avevano delle forme di controllo sull'omosessualità molto più soffuse, perché nessuno parlava di omosessualità, ma c'è stato trovato un collegamento. Quando si parlava per esempio nelle carte di polizia di oziosi e vagabondi, si alludeva proprio a quei comportamenti che venivano collegati all'omosessualità. Quindi una continuità c'è, ma c'è stato chi ha fatto di peggio tra le due guerre.
Ecco, allora sentiamo anche Emma Fattorini. Allora, la causa, che cosa ha portato a questo inasprimento, diciamo, dell'atteggiamento nei confronti degli omosessuali nel nazismo e nell'Italia fascista?
Tra le tante differenze profondissime che ci sono tra nazismo e fascismo c'è proprio questa, cioè un diverso rapporto col sesso e con la razza. Nel senso che il sesso e la discriminazione razziale e il sangue proprio, come la terra, sono fondative del nazismo, non sono una degenerazione successiva, non sono una conseguenza, sono proprio fondative e appartengono proprio al DNA di Hitler ben prima del 1933. Quindi il programma razziale è, diciamo, appunto un elemento caratterizzante. Invece della storia del nostro totalitarismo, che poi ha un periodo ridotto, insomma, il nostro è difficile chiamarlo totalitarismo, qui tra le tante differenze tra i due regimi c'è, appunto, ripeto, questa. Ecco, nel fascismo c'è invece una visione molto tradizionale, in cui c'entra anche molto l'incontro con la Chiesa Cattolica. Infatti anche nella periodizzazione delle persecuzioni conterà la fase precedente, seguente al concordato, nel senso che c'è una visione molto tradizionale, paternalistica. La figura del maschio e della femmina sono, nella tradizione fascista, riconducibili a dei modelli abbastanza tradizionali, anche di tipo cattolico conservatore. Il maschio è un maschio padre, marito, amante, che però frequenta i postriboli, e al quale è proprio la dimensione dell'omosessualità risulta un elemento di insulto. L'abbiamo visto alla Camera l'altro giorno, da noi la parola frocio è proprio una... No, si abbina a quella di cornuto spesso nella tradizione, basta vedere Malaparte e Leo Longanesi nella figura dello stereotipo della virilità latina. E invece in Germania è tutta un'altra questione, tant'è che anche il rapporto eterosessuale, mentre nel regime fascista è legato alla natalità, cioè a fare la grande famiglia che vuole Mussolini, e in questo si sposa all'idea, ripeto, cattolica della procreazione, invece nella Germania nazista è legata a che cosa? All'eugenetica, cioè a una selezione della razza che porta a un miglioramento della razza ariana. E infatti anche verso le donne la politica sarà diversa. Si dice sempre troppo poco una realtà tremenda della Germania nazista, messa in luce relativamente in modo recente negli ultimi 10 anni, e soprattutto dagli studi di Gisela Bock, che ha ricostruito come almeno 150.000 donne sono state oggetto di una sterilizzazione forzata, ma donne ariane, non ebree. Cioè a dire l'intervento dello Stato sul piano di una politica eugenetica e non di natalizzazione, che proprio cambia completamente la prospettiva. Quindi, per dire, se volessimo concludere, in Germania il Vaterkult, cioè il culto del padre, piuttosto che della Mutterkult, che invece da noi è la figura materna, mediterranea, mariana in qualche modo, della madre produttrice, creatrice e fattrice di figli, e invece là è legata appunto al Vaterkult antinatalista, perché non era questa la priorità. La priorità non era fare tanti figli, ma farli bene, farli di razza giusta.
Di razza giusta.
E quindi c'è un rapporto molto diverso.
Ecco, tra l'altro, forse a riprova, credo, di quanto sta dicendo Emma Fattorini, Petrosino, il codice Rocco non prevedeva un articolo specifico, cioè un reato contro di omosessualità, ma riteneva che appunto gli atti omosessuali fossero comunque punibili in quanto atti di sopruso, di atti osceni in luogo pubblico, di violenza nei confronti di altri. E quindi anche questo è un elemento interessante, Petrosino.
Sì, infatti, si ricollega proprio a quello che dicevo prima circa il non citare l'omosessualità, perché infatti quando fu fatto il codice Rocco ci fu una lunga discussione tra i giuristi circa l'inserimento meno di un articolo che era previsto, mi sembra il 526 se non ricordo male.
Sì.
Vabbè, viene cancellato alla fine perché non viene ritenuto opportuno, si dice, dare pubblicità a una cosa del genere, perché si dice in Italia non ci sono omosessuali. Insomma.
Ecco, poi però, certo, poi si riteneva che fosse un vizio di importazione. Ecco,
sì, esatto, non italiano, sì. Tedesco, sì, dei tempi di prima di Hitler. Però il problema è che comunque l'omosessualità veniva repressa. Cosa si utilizzava? Si utilizzavano le leggi sull'ordine pubblico, e infatti i casi di confino vengono in genere registrati come atti di vagabondaggio, comunque come vengono praticamente fermate persone che erano state già sospettate di reati, anche se magari erano risultate innocenti, e vengono fermate perché colte a passeggiare a zonzo in certe zone perché semplicemente sospettati di poter avere un comportamento che poteva essere considerato omosessuale. E lì c'è anche la differenza tra Italia e Germania che accennava la professoressa, perché infatti in Germania si fanno analisi cliniche, è un razzismo biologico, in Italia invece si cerca di individuare più che altro i comportamenti sociali, quindi la repressione dell'omosessualità in Italia alla fine diventa un modo per cambiare gli italiani e impostare il loro comportamento. Ovviamente l'omosessualità e il comportamento che si attribuisce agli omosessuali non rientra tra gli ideali dell'uomo fascista e quindi viene represso anche per quello.
Ecco, però viene da chiedersi, oggi naturalmente comincia ad esserci una buona pubblicistica in relazione al confino degli omosessuali nell'Italia fascista e agli stermini dentro i campi, dentro i laghi nazisti. Tra l'altro voglio citare, poi alcuni li diremo alla fine della trasmissione, La città e l'isola di Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio, che ricostruisce appunto il confino nell'Italia fascista a partire da una situazione in Calabria. Poi c'è il libro di quello che lei citava prima, Le ragioni di un silenzio, che è un libro collettivo. Poi c'è Lorenzo Benadusi, Il nemico dell'uomo nuovo, l'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista. C'è un libro di Massimo Consoli, Homocaust, il nazismo e la persecuzione degli omosessuali, in cui invece viene inseguito un altro filone, Fattorini, che è quello di una omosessualità serpeggiante anche all'interno del nazismo stesso, no? E quindi la necessità di controllare questo nemico interno, di sconfiggerlo.
Sì, infatti un nazista della prim'ora di alto rango come Ernst Röhm, che era un conclamato omosessuale ed era il delfino di Hitler, aveva per almeno i primi anni, fino al 1935, ostacolato che ci fossero dei provvedimenti troppo duri e delle norme anti-omosessuali troppo dure. E poi però insomma fu assassinato con tutto il gruppo dirigente della SA e quindi il trend anti-omosessuale anche in campo legislativo poté proseguire tranquillamente indisturbato. Questo diciamo come proprio figura nota, ma certo il bisogno di idealizzazione che sta dietro a una visione così, come abbiamo detto, così forte della razza, del sangue, dell'identità, quindi di genere, che ha una radice biologica e non morale o solo sociale, ecco, questa forza ha prodotto, come ci ha spiegato molto bene in tutte le sue ricerche, Mosse.
Lo storico tedesco Georg Mosse, che tra l'altro è autore di un libro Sessualità e nazionalismo, in cui tutto questo è spiegato molto chiaramente.
Sì, perché ricostruisce i filoni culturali che portano a questo, cioè a questa idealizzazione del genere maschile e del genere femminile, che poi per una neanche tanto bizzarra eterogenesi dei fini produce proprio omosessualità, perché in questo culto, spiega bene Mosse, del maschio perfetto, del maschio quindi con tutte le caratteristiche al massimo idealizzate, bello, alto, biondo, con un rapporto risolto e di grande integrazione con la natura. Pensiamo agli Hitlerjung, dei movimenti giovanili all'inizio, gli albori del nazismo, che stavano nudi nei boschi, che avevano questo rapporto quindi di purezza. Ecco, tutta questa dimensione qua cosa porta? Porta ovviamente a un omoerotismo, se non a un'omosessualità, cioè a un piacersi molto, ha un'attrazione di tipo anche narcisistico banalmente, no? E lui lo ricostruisce ovviamente con molte più profondità di come non posso adesso dire io, ma non è così strano, ecco, che dal massimo della virilità si arrivi a un compiacimento, e questo era considerato molto pericoloso. Poi c'è un discorso in generale del Novecento e della promiscuità maschile, pensiamo alle trincee, alle guerre, al cameratismo, a una separazione di fatto dei generi che avviene con le guerre mondiali e anche con i totalitarismi, in questo bisogno di affermazione delle due identità. Questo crea una separatezza che rende più promiscuo poi il rapporto, questo vale anche tra le donne.
Ecco, io vorrei sentire a questo punto anche Stefano Levi della Torre per capire un po', intanto una valutazione di quello che è stato detto finora. Buongiorno Stefano Levi.
Buongiorno.
Buongiorno. Poi per capire anche più profondamente le ragioni di questo silenzio che fino ad ora c'è stato e poi per vedere anche se noi oggi nella nostra società civile abbiamo superato questa considerazione discriminatoria degli omosessuali, perché appunto parliamo dei diritti, siamo disponibili ad estendere i diritti anche agli omosessuali, oppure se anche in questo, anche in questo modo di dire, non si annidi ancora un pregiudizio e dove ci può portare. Allora, Stefano Levi, in primo luogo, ecco, una sua valutazione sulle motivazioni in Germania e in Italia che hanno portato a queste conseguenze.
Quello che io forse ho delle idee molto semplificate sulla cosa.
Meglio direi, così?
Prego. No, direi che alcune cose che ha detto, per esempio, Emma Fattorini colpiscono esattamente nel segno. E che hanno qualcosa a che fare con la situazione di oggi, cioè l'ossessione per l'identità. Questo mi sembra che sia molto giusto, nel senso che questa ossessione per l'identità porta a uno degli elementi tipici poi del pensiero anche totalitario, cioè l'ossessione normativa, l'ossessione del classificare, l'ossessione di trovare il tipologico, che quindi rifuggire da tutte le cose che sembrano intermedie. Questo mi sembra appunto che in questo periodo in cui ci sono molte correnti che sono ossessionate dall'identificazione di una cosa precisamente, classificarla, rinnova, mi pare, l'ostilità nei confronti dell'omosessualità. Mi sembra che una proprio delle caratteristiche del pensiero totalitario è proprio questa ossessione normativa, questa ossessione per la purezza. Naturalmente poi la purezza, tutte le ossessioni per la purezza portano al massimo di putrefazione, perché l'abbiamo visto nella storia. Non a caso c'è una bellissima pagina di Primo Levi che dice contro la purezza, lui lo dice anche dal punto di vista della sua attività di chimico, nel senso che lui continuamente contamina le cose, perché per produrre delle materie nuove si tratta appunto di incrociare, diciamo, diversi elementi e così via, però lo usa anche come metafora antitotalitaria, cioè che ogni ossessione alla purezza vuol dire cercare di congelare la vita stessa e poi diventare, diciamo, assumere delle forme persecutorie, perché tutto rispetto all'essere umano viene subordinato a una classificazione.
Ecco, ma io mi chiedo e vi chiedo, cioè oggi noi ovviamente non siamo dentro un regime totalitario, e questo va riconosciuto, perché sarebbe sciocco confondere le cose storicamente. Abbiamo ancora comunque una ossessione per l'identità, in che forma si manifesta e qual è il fondamento di tanta difficoltà che abbiamo nel riconoscere i diritti comuni, che sono comuni a tutti, anche alle comunità omosessuali. Qual è la causa di questa difficoltà? Ci può essere anche una causa, come dire, profonda, seria, reale, nel senso che, per esempio, l'omosessualità, come ci si presenta oggi, è un fatto nuovo che noi fino a qualche decennio fa, ma forse fino a qualche anno fa, non riuscivamo a considerare in questo modo, no? Non riuscivamo a considerarle come esigenze anche di fare una famiglia, di avere appunto gli stessi diritti che hanno gli altri. Ecco, allora che cos'è? Semplicemente una lentezza che abbiamo? Sono cambiati gli omosessuali, come dice giustamente anche Gianfranco Goretti, cioè c'è una storia anche nella vicenda dell'omosessuale. A che punto siamo, Emma Fantorini, con questo?
Questa è una domandona, ci porta all'oggi.
Va bene, vediamo.
Ma io credo che, continuando il ragionamento che stiamo facendo sull'identità, c'entri anche questo, anche oggi. Perché c'è una preoccupazione esagerata, appunto, di tipo spaventato, e che produce le reazioni, appunto, che sentivamo adesso, giustamente. Però c'è anche una preoccupazione che nasce dal bisogno, cioè, dal prendere molto sul serio le conseguenze di una crisi dell'identità dei due generi sessuali. Prenderla sul serio non solo come atteggiamento repressivo, punitivo, sul quale io non dico nulla perché ovviamente io sono d'accordissimo, e il fatto che si è avanzati sul piano dei diritti civili e delle libertà è una cosa indiscutibile. Il problema si pone là dove l'omosessuale rivendica la possibilità di paternità, di maternità, cioè di procreazione non possibile, quindi nell'adozione dei figli, ecco, in questa dimensione qua che tocca il tema dell'educazione, cioè di più, della formazione, della trasmissione. Ecco, a quel punto c'è un problema che non è solo repressivo e normativo, come dicevamo finora, ma è qualcosa di nuovo, e chi lo affronta, non in termini, ripeto, solamente repressivi o di ordine, di limitazione, diciamo, pone un problema vero. Tant'è, per fare un esempio, per capirci, se io devo vedere le due istanze culturali che oggi più sono sensibili a questo, cioè al fatto che le figlie debbano nascere in un contesto di rapporto genitoriale eterosessuale, vedo che sono, dico una cosa che sembra strana, ma sono da una parte la Chiesa Cattolica e dall'altra il pensiero psicanalitico. Cioè, è rimasto Freud e Ratzinger a dire che cosa? A dire che i genitori devono essere maschio e femmina, deve esserci la mamma e il papà, perché i ruoli sono quelli. Allora, questa è solo repressione, ecco, faccio un discorso provocatorio. Si può ridurre solo a un diritto civile questo? Non vogliamo ragionare sulle conseguenze nella formazione delle generazioni future di un'identità così confusa? O dobbiamo lavorare? Cioè, qui il problema della crisi dell'identità di genere è una cosa seria che va.
Quindi lei dice la crisi della differenza può essere una crisi effettiva, una crisi reale. Allora sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti. Stefano Levi della Torre.
Prima di tutto voglio dire questo, cioè il totalitarismo e il pensiero totalitario con la sua ossessione normativa non è una cosa che sia totalmente estranea a una situazione non totalitaria. Ci possiamo spiegare la grande presa che ha sulla massa, su ciascuno di noi come massa, un pensiero totalitario è questa capacità di trascinare, perché tutti quanti abbiamo un'istanza di semplificazione della realtà, e il pensiero totalitario è la proposta di un'estrema semplificazione del mondo, no?
Sì, questo è molto bello, una bellissima definizione, anche se appunto ritengo che storicamente vada distinto poi che cosa è un totalitarismo e che cosa non lo è, però ecco questa istanza che lei dice sotterranea, sua dente.
Ciascuno di noi porta dentro di sé un mucchio di batteri, no? Quindi siamo sani, quindi però non siamo totalmente estranei alla possibilità di malattia, no?
Certo.
Per il fatto che siamo. E quello stesso è anche, diciamo, il nostro bisogno di semplificare, che è fisiologico entro certi termini, diventa patologico nel totalitarismo. Questo per dire appunto che non è un confine preciso, anche se poi dopo il totalitarismo si distingue molto bene.
Quindi bisogna stare molto
di democrazia.
Bisogna essere in allerta, ecco. Ecco, però la cosa che diceva Emma Fattorini, allora la crisi delle differenze sessuali, delle differenze di genere, effettivamente può costituire un problema tale che la dobbiamo arginare? Oppure non è un problema e allora...
È senz'altro un problema e una difficoltà, ma questo avviene anche tra maschi e femmine che eterosessuali, nel senso che mentre anticamente la famiglia, no, diciamo una generazione fa, la famiglia era basata su una netta distinzione di quel che faceva una donna e quel che faceva un uomo, già il fatto stesso invece che le donne giustamente vogliono avere qualunque possibilità, che le possibilità siano aperte ugualmente a tutti, e che gli uomini debbano occuparsi per esempio anche, diciamo, della vita domestica, questo qui pone già delle difficoltà, perché mette in crisi proprio, diciamo, anche questa è una semplificazione tranquillizzante, no? tra i due generi. Questo non è strettamente legato alla questione dell'eterosessualità, è legato proprio invece a quando comincia a prevalere, diciamo così, secondo me giusto, giustamente la categoria persona sulla categoria sessuale e di genere, questa crisi entra. È una delle difficoltà che ci sono anche nelle coppie eterosessuali, questa cosa qui.
Certo.
Perché una volta, diciamo, l'avere due compiti diversi nella vita e nella situazione antropologica, diciamo, del maschio e della femmina era una cosa semplificante, le famiglie reggevano di più per questo stesso motivo, che ciascuno aveva il suo campo specifico e così via. Però questo qui al tempo stesso opprimeva le possibilità come persona di ciascuno, in particolare della donna.
Sì.
Quindi questo qui, mentre invece penso che in generale nella coppia omosessuale, di cui non so nulla, però penso che anche lì c'è una distinzione di genere, perché ci sono delle impostazioni diverse, proprio facendo coppia ciascuno ha dei, diciamo anche dal punto di vista sessuale, ha delle funzioni diverse, quindi questo qui riproduce degli elementi, diciamo, di distinzione di genere, e che
ecco,
quindi
allora, se capisco bene,
la funzione, la differenza, la polarità genitoriale di padre e madre, credo che si riproduca ampiamente come forma mentale e come forma psicologica.
Sì, se capisco bene, lei non sottovaluta il fatto che si vada verso una crisi della differenza sessuale, della differenza di genere, però lei dice questo non è detto che si riproduca all'interno di una famiglia omosessuale più di quanto non si possa riprodurre in una eterosessuale. Fattorini.
No, io credo che io non parlavo di una differenza di ruoli. Lei giustamente ricostruiva l'emancipazione femminile in una redistribuzione di ruoli più egualitaria, in cui la donna quindi diventa sempre più simile all'uomo perché assume gli stessi ruoli. Io parlavo proprio delle modificazioni profonde dell'identità, quelle profondissime che non sono solo quelle di ruolo sociale e non sono solo quelle del ruolo sessuale, ma proprio di quello che si può trasmettere soprattutto nei confronti dei figli. E questo è un tema che secondo me va preso sul serio.
Ma
siamo a un punto
esempio
di svolta lì su questo tema, cioè, no, perché è giustissimo quello che diceva, che l'importante è arrivare al punto della persona, approdare a una pienezza del concetto di persona. Questo è il punto in cui siamo giunti e ora però dobbiamo capire da che parte andare.
Ecco, ma per esempio, insomma, tanto per essere chiari, voi sareste per la possibilità di adozione a una famiglia, una coppia omosessuale oppure no?
Ecco, io no.
Levi?
Io volevo dire prima soltanto questo.
Sì.
Io sottolineavo il fatto che il concetto di persona che porta a quello che si può chiamare, diciamo, l'emancipazione della donna, è sconvolgente, non sto affatto dicendo che non sia sconvolgente, lo si vive questo carattere sconvolgente,
sì.
Tutta la reazione fondamentalista che gira per il mondo, che vuole risoggiogare la donna, non è una cosa di piccolo conto,
certo.
È una cosa che porta al terrorismo internazionale,
certo,
ma sono piccolezze,
certo.
Sono scontri, in questo senso sono scontri davvero di civiltà sulla questione della donna, quindi non sono cose superficiali. Per quanto riguarda la questione dell'adozione, io penso che appunto quello che deve sempre prevalere sono due concetti fondamentali. Uno, la prevalenza della dignità della persona in quanto persona, e il secondo è l'amore. Cioè penso che un figlio in una coppia omosessuale che si ama stia molto meglio in una coppia eterosessuale che ha delle difficoltà di...
Ma questo però è un altro discorso, cioè questo
non è però tanto un altro discorso, nel senso che nessuno poi chiede alle coppie eterosessuali se sono idonee, cioè nessuno va a verificare.
No, stiamo facendo un altro ragionamento che è più teorico, e io sono d'accordo, certo, in queste condizioni se tu prendi un bambino abbandonato, sei viziato, trattato male da una coppia eterosessuale, ma ben venga una coppia omosessuale serena e felice.
Però si tratta allora
questo, cioè che la centralità dell'amore debba dominare tutto, io sono proprio, non ho parole su questo, ma se ragioniamo un pochino, ecco, sulle conseguenze di questo scontro di civiltà così profondo, quello vero, che è esattamente questo, di come cambiano le identità profonde, allora ci ragionerei con un po' meno, non lo so, insomma, lascerei aperta, io sono più problematica, ecco.
Essere più problematici di Stefano Levi è davvero arduo.
No, mi sembra molto più assertivo e sicuro,
ecco,
di me su questo.
Sì, beh, però appunto dire che è l'amore il criterio che deve prevalere, questo ecco, ma allora questo lascia aperto lo spazio alla possibilità di adozione alle coppie omosessuali, indubitabilmente, no?
Ma l'amore non può essere un criterio giuridico.
Penso proprio così, cioè io penso di essere problematico, ma poi dopo cerco di avere delle posizioni molto chiare, quindi probabilmente Fattorini ha colto il fatto che sono, dicevo prima, sono forse schematico, però queste sono le conclusioni a cui attraverso un certo dubbio sono arrivato. Ecco. È vero che sono assertivo, perché mi sembra di doverlo asserire questa cosa.
Convinto di ciò che asserisce. Ecco, un'altra cosa, faceva prima riferimento Emma Fattorini alla Chiesa Cattolica e alla teoria psicanalitica. Vabbè, in sé diciamo sono due entità prese così che possono essere abbastanza astratte, nel senso che poi la psicanalisi è fatta ormai di molte scuole e la Chiesa Cattolica anch'essa al suo interno ha diversissime posizioni, però ecco, naturalmente noi ci dobbiamo anche chiedere: il fondamento religioso rappresenta un ostacolo a questa acquisizione dei diritti da parte degli omosessuali, o sarebbe sufficiente leggere la Bibbia in senso non fondamentalista per dirimere questa questione? Per esempio, voglio segnalare un libretto appena uscito, fatto molto bene, L'omosessualità nella Bibbia e nell'Antico Vicino Oriente, di Römer Bonjour, che è della piccola collana moderna della Claudiana, che fa una analisi dei testi biblici relativi alla omosessualità e naturalmente non, senza ridurne la portata di condanna, però mostra anche come siano più mossi, più movimentati di come noi solitamente indichiamo. Allora, Emma Fattorini, il fondamento religioso, un ostacolo oppure no?
Il fondamento religioso qui veramente invece c'entra l'amore, ecco, mentre non possiamo usarlo come criterio nella legislazione degli stati, e invece qui c'è una priorità fondamentale, nel senso che un approccio religioso in senso spirituale, sapienziale, non normativo e moralistico e morale e solo morale, perché la religione, ricordiamoci, quanto di più lontano ci sia dalla morale, ma è un atto d'amore gratuito, e qui questo è centrale, quindi cioè quello che fa tutto, che decide tutto, perché la morale appunto è degli stati, è della politica, è dell'azione secolare. Io delle radici della Bibbia sono meno ferrata, non saprei dire, perché probabilmente c'è una lettura doppia, io nella Bibbia leggo anche tanta esaltazione della differenza di genere proprio,
In senso, Stefano Levi, che invece è ferratissimo nella Bibbia. Levi?
No, io voglio dire che io su questo sono problematico, in questo senso, secondo me il fenomeno religioso si polarizza in due direzioni contrarie a se stesso. Cioè, io quando ho usato la parola persona e amore sono totalmente declinabili nella religione, però quando ho parlato anche di ossessione normativa è declinabile anche questa come religione.
Diciamo
l'aspetto normativo della religione, che sottopone l'essere umano alla normativa che la religione si è inventata, porta a qualcosa di molto simile al totalitarismo. Se invece la religione si declina secondo persona e amore, fa l'opposto. Quindi non vedo la religione come un fatto unitario, ma come due possibilità che confliggono molto duramente l'una con l'altra.
Sono d'accordissimo.
Io propendo per la persona e per l'amore. E sono disposto, diciamo, a cercare di battermi il più possibile contro questa ossessione normativa che soggioga l'essere umano. Per quanto riguarda l'aspetto educativo nei confronti dei figli, penso che la cosa più bella, diciamo più fattiva, sia quella di spiegare che ciascuno deve poter esprimere la propria autenticità. E quindi se uno è omosessuale è bene che possa dire al figlio: tu puoi essere come vuoi. Questo è l'insegnamento, secondo me, educativo. L'importante è che ti prendi l'impegno a combattere per essere quello che vuoi. Cioè che non è una cosa semplice, devi combattere anche contro te stesso, non sei affatto obbligato a essere omosessuale o eterosessuale, devi però cercare la tua autenticità, come si diceva in un antico slogan, sii ciò che sei, diventa ciò che sei. Ecco, questo mi pare che sia la mia semplificazione, diciamo, arriva più o meno a queste formule.
Beh, quindi cercare verità, insomma, nella propria vita, che non, sì, è, che non è cosa da poco. Ci siamo in tutto ciò dimenticati invece di Petrosino, che vorrei risentire a questo punto e sentire intanto le sue impressioni su quanto è stato detto nell'ultima parte della puntata. Petrosino?
Sì, ho seguito con molta attenzione il discorso, non solo perché gran parte delle cose citate a livello storico da Emma Fattorini sono anche il corollario dei miei studi, ma anche perché si sono toccati dei temi attualità pregnanti. Io volevo dire una cosa sulle adozioni, premesso che io condivido le posizioni di Levi della Torre, ma vorrei anche ricordare che nel nord Europa e nei paesi anglofoni degli Stati Uniti le adozioni dei gay sono accettate e comunque sono molto, non dico frequenti perché sarebbe eccessivo, però sono praticate.
Sì, sì, però questo non significa.
Il punto è capire se siamo preparati noi a
capire se la riteniamo una cosa positiva oppure no, questo è interessante.
Dico tutto quello che succede, bene.
Dica, prego, Petrosino.
Scusi.
No, scusate.
Petrosino, dica.
Ah, va bene, no, ecco, volevo dire che in realtà si è visto in esperienze più mature come quelle degli Stati Uniti che i figli delle coppie gay non è che crescano con maggiori conflitti rispetto ai figli delle altre coppie. Secondo me era importante precisarlo, perché altrimenti si parla di confusione ma non si capisce dove sia questa confusione. Siamo noi che la vediamo come confusione perché forse non siamo ancora abituati, preparati alla cosa.
Ecco, un'ultima cosa, ritornando un momento indietro sul piano storico, Fattorini, abbiamo detto la giornata della memoria anche per riparare a un silenzio che ha particolarmente avvolto la questione dello sterminio degli omosessuali, le ragioni di questo silenzio, che in parte sono diverse da quelle che hanno accompagnato la presa di coscienza progressiva e lenta dello sterminio anche degli ebrei, anche perché forse gli omosessuali stessi, una volta usciti dai campi, hanno esitato a dire, a raccontare, no?
Sì, questo problema della memoria, della rimozione, di quanto ci si può autorappresentare, si è in condizioni di fare, è un tema molto attuale, molto interessante della riflessione novecentesca sui grandi stermini e sulle grandi tragedie del Novecento. Nel caso degli omosessuali questo problema è evidente, è autoevidente, è un problema di riconoscimento verso se stessi e quindi di difficoltà, insomma, di rimozione, che è ancora più evidente. Penso che sia più evidente in Italia, perché continua questo discorso che diceva giustamente Presidente all'inizio, quando parlava del codice Rocco, cioè del fatto che noi, nel nostro codice, mentre in Germania il codice dell'Ottocento, nel paragrafo 175, voglio dire, era subito introdotto da Hitler, invece nel codice Rocco si è mantenuto quello Zanardelli, cioè che non riconosceva mai l'esistenza di fatto dell'omosessualità.
Quindi il fatto che fosse occultato anche nel codice, cioè positivo da un certo
contano,
punto di vista,
intesano,
ma invece, come dire, così, mantiene la mantenuto la cose in maniera sotterranea.
E questi sono segnali che c'entrano anche con la coscienza, insomma, sì, un aspetto, certo, giuridico. E quello, loro dicevano, io se volete vi leggo proprio la motivazione per, sì, rifiutare questa cosa, il codice Rocco, no? Che considerava questo un vizio che andava condannato sul piano morale ma non reso pubblico. Appunto, la previsione, dice il codice Rocco, di questo reato non è affatto necessaria, perché per fortuna e orgoglio dell'Italia il vizio abominevole, vizio appunto, che darebbe vita all'eventuale sua repressione, non è poi così diffuso tra noi da giustificare l'intervento del legislatore.
Ecco, no, sì, su questo poi continua, lo so, ma su questo noi ci dobbiamo fermare e
sì, no, finisce lì l'osservazione, perché a questo punto non hanno commesso l'omosessualità come reato.
Ecco, ringrazio i nostri ospiti. Buongiorno Stefano Levi della Torre, grazie per essere stato con noi. Buongiorno a Petrosino e un grazie ad Emma Fattorini. Domani, che è domenica, con Laura Voghera Luzzatto iniziamo una breve serie di letture di poetesse di lingua ebraica del Novecento. Molti bellissimi testi, parole di quotidianità naturalmente e scintille divine nello stesso tempo in queste poetesse. Ricordo che le nostre puntate sono scaricabili in formato MP3 dal nostro sito www.mediaset.it. www.uominiprofeti.rai.it. Ringrazio Francesca Levi, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Giovanna Insardi. I nostri indirizzi: uominiprofeti@rai.it, via Asiago 10 00195 Roma. Grazie da Gabriella Caramore e a domani mattina.